Amiche ed amici di 108 NPB, bentornati! Dopo 2 settimane di assenza siamo finalmente qui per la quinta puntata di 108 NPB, per l'appunto il podcast dedicato al mondo del baseball giapponese che trovate su The Cutting Edge Radio, che ringrazio come al solito per potermi offrire questo spazio per parlare del baseball del Sollevante che purtroppo in questo momento non si sta giocando. Io sono Nicolo Gatti e appunto, quinta puntata in cui però c'è veramente poco da dire per quanto riguarda il... Intanto, ecco qua, parte la musica di sottofondo che non riesco a far partire. Appunto, c'è poco da dire per quanto riguarda il baseball giocato perché fondamentalmente non si è giocato nelle ultime 2 settimane in cui non ci siamo sentiti. Di importante, se avete ascoltato la puntata di settimana scorsa di 108, l'originale in cui ho avuto il piacere di essere ospite, avete sentito dire appunto come sta svolgendo la situazione in questo momento in Giappone, dove Shinzo Abe, il primo ministro, ha dichiarato lo stato d'emergenza, dunque come qua in Italia, meno restrittivo, però sicuramente lo sport non è di scena e dunque è tutto fermo. Il campionato di baseball non si sa quando ripartirà, saltata la data di fine aprile, le date di maggio, prima di giugno sicuramente non ci sarà modo di tornare in campo sui campi di Nippon Professional Baseball. Si è iniziato a studiare qualche piano, sicuramente si sono recuperate le date di quella che sarebbe stata la pausa olimpica, che per forza di cose, ovviamente non disputandosi i giochi olimpici in questo 2020, verrà meno, dunque sarà la possibilità di giocare in quel periodo. La Nippon Professional Baseball ha studiato alcuni piani secondo cui le prime cose che verrebbero sacrificate pur di non accorciare troppo il programma di gara sarebbero le partite di Interlega, che in Giappone si svolgono in un paio di settimane a cavallo tra maggio e giugno, e le Climax Series, ovvero i primi turni dei playoff. In quel caso, le 2 squadre vincitrici della regular season, ovvero chi finirà prima in Pacific League e chi finirà prima in Central League, si affronterà nella Japan Series, dunque un ritorno al passato, un po' per quanto riguarda questa formula. Vedremo a mali estremi estremi rimedi, chissà poi, la speranza è quello che si riuscirà a giocare. È in corso il campionato taiwanese in questi giorni, l'unico campionato di baseball finora che è cominciato. In Corea sembrano intenzionati a iniziare a giocare a fine aprile. Trasformeremo questo podcast in 108 KBO, perché sfortunatamente di campionato taiwanese ne so poco, sto scoprendo in questi giorni alcune storie incredibili. Sul campionato coreano qualcosina in più, ma non credo lo trasformeremo in questo. Stiamo lavorando però per riuscire comunque, magari a cadenza bisettimanale, a portare queste puntate di 108 NPB. Abbiamo già in mente la prossima puntata. Dovrebbe esserci anche un ospite che conoscete bene, abbiamo intenzione di portare qualcosa che può interessare, che magari non riguarda proprio il baseball giapponese, ma riguarda giocatori giapponesi di baseball. Capirete quando questo andrà in onda. Appunto, abbiamo detto la situazione Covid-19 che fondamentalmente ha fermato tutto, ci sono stati dei casi tra i giocatori, finora conosciuti solamente quelli degli Anshin Tigers che avevamo già riportato, quello di Fujinami, il pitcher, che è risultato positivo al coronavirus, così come due suoi compagni, anche loro positivi al coronavirus. Non si sa di altri casi, però appunto bastano questi pochi casi. Tra l'altro, tutti e tre stanno bene, forse sono anche già guariti. Questo non saprei dirlo. Comunque, stanno tutti e tre bene, per fortuna. E speriamo che possa passare molto presto, sia per rivedere il baseball in campo, sia anche per quanto riguarda noi. Ci colpisce molto da vicino questa situazione, per poter tornare il più possibile, ma sempre nel rispetto della salute propria e altrui, alla normalità. Quindi, puntata molto veloce questa, cercherò di farla tenere molto breve, però abbiamo la storia da raccontare. Questa pausa forzata mi permette di raccontare molte storie sul baseball giapponese, di questo ne sono veramente contento. E questa settimana c'è stato, 2 giorni fa, è stato il Jackie Robinson Day, il 15 di aprile, anzi io sto registrando proprio mercoledì 15 aprile, quindi oggi è il Jackie Robinson Day, per me sapete tutti cosa si riferisce, la prima partita di Jackie Robinson in Major League, il primo giocatore afroamericano a giocare nel palcoscenico dei grandi con i Brooklyn Dodgers. E vi consiglio a tal proposito sia il film 42, ma soprattutto il libro Il mio nome è Jackie Robinson, che fondamentalmente racconta la storia di Jackie Robinson, che credo molti di voi conoscano, così come avrete visto sicuramente il film e il libro. Però, se c'è qualcuno che non l'ha ancora fatto, vi invito caldamente a farlo per conoscere la storia di Jackie Robinson, ma se questa è molto conosciuta, magari meno conoscono questa storia che riguarda il mondo del baseball giapponese. Non è propriamente una storia di abbattimento di barriere, odio razziale come quella del grande numero 42, però è una storia che è sconosciuta ai più e ha un risvolto veramente molto interessante. È la storia di Jimmy Bonner. Io personalmente l'ho già raccontata lo scorso anno su un sito internet. Purtroppo non è più disponibile questa storia, dunque ci tenevo personalmente a riproporla, questa volta in formato audio, sia perché appunto ritengo sia una storia molto molto interessante, sia anche perché ce l'avevo fondamentalmente già scritta, quindi il lavoro si è ridotto molto poco. Mi scuso anticipatamente per le mie qualità, magari non eccelse da storyteller, spero che quantomeno il contenuto possa essere gradito. La vita a volte offre strani incroci e strane occasioni, delle sliding doors inaspettate, frutto di uno strano allineamento astrale e di due tanto diverse quanto paradossali condizioni economico-sociali, ad un oceano di distanza, che hanno offerto la fugace gloria a colui che venne catapultato in un sistema più grande di lui. Un uomo dimenticato, ma riscoperto. È la storia di Jimmy Bonner, o Bona con il tipico accento del sud, un ragazzo proveniente dalla Louisiana rurale che, grazie ad un operaio delle ferrovie, un meccanico ed un uomo d'affari, divenne il primo afroamericano a giocare nel campionato giapponese di baseball 11 anni prima del debutto di Jackie Robinson con la casacca dei Brooklyn Dodgers. Il primo protagonista di questa storia è l'operaio delle ferrovie. Si chiama Lonnie Goodwin, vive in California ed allena con discreto successo nella Negro League i Los Angeles White Sox, una formazione interamente composta da giocatori afroamericani ad eccezione del seconda base, un ragazzo di origini giapponesi visto allo stadio dei White Sox mentre giocava una partita con i suoi Los Angeles Nippons, subito aggregato in squadra. Essendo la California il ponte verso il Pacifico negli Stati Uniti dell'epoca, l'immigrazione asiatica era sempre più prepotente. Tantissimi arrivavano dal Giappone, dove lo Yaki aveva immediatamente fatto breccia nel popolo. Sin dal momento dell'arrivo dei primi statunitensi sull'isola, a metà del 1800, vale a dire nel momento in cui le navi nere del commodoro Matthew Perry, non il Chandler Bing di Friends, arrivarono nella baia di Tokyo e obbligarono di fatto il paese, da oltre 250 anni sotto la rigida politica del Sakoku, il paese incernierato, promosso dal shogunato di Tokugawa, a riaprirsi verso l'Occidente, con tanto di trattati di amicizia e commercio tra Stati Uniti e Giappone ratificati nel 1859, che permettevano anche la libera circolazione dei cittadini tra alcuni porti e che saranno causa di sommosse in vari feudi che il 3 gennaio 1869 causarono la fine del Bakufu, ovvero il governo militare, e restaureranno il potere dell'imperatore Meiji. Negli Stati Uniti le principali zone di sbarco furono più a nord rispetto a Los Angeles, Bay Area. La zona intorno a San Francisco e Oakland iniziò a diventare un crogiuolo per lo più pacifico di culture, mentre gli immigrati provenienti proprio dal Sol Levante trovarono terreno comune con gli abitanti del posto proprio grazie allo sport del batti e corri, sempre rigorosamente al pari degli afroamericani, senza poter ovviamente accedere alle leghe whites only. I molti scambi ed incontri tra queste due tanto diverse culture permisero al primo protagonista della storia di conoscere il secondo, un meccanico di Fresno, con un trascorso da giocatore di baseball alle Hawaii e nato ad Hiroshima, che aveva seguito la rotta pacifica e aveva trascorso tutte le proprie tappe sui diamanti, diventando, una volta arrivato nella città californiana, manager, oltre che capitano, del Fresno Athletic Club, team composto da soli giocatori nipponici. Kenichi Zenimura, questo è il nome dell'uomo, sarà ben più che un semplice giocatore allenatore di semiprofessionisti, ma diventerà un vero e proprio visionario, utilizzando per i suoi obiettivi il baseball ed uno spiccato senso per il marketing, nonché una mente più aperta rispetto a quella degli altri. Un giorno, durante una partita tra i Los Angeles White Sox e Fresno, vinta da questi ultimi, è lo stesso Zeni Mura ad avere un'idea. Nel corso della sua carriera ha spesso radunato giocatori nippo-americani per portarli in patria ed espandere la conoscenza del gioco. Perché non fare un tentativo ed invitare Goodwin? Dietro a questa idea si nascondeva però altro, un pesante fardello politico aggravato dall'Immigration Act del 1924, con cui vennero chiusi i porti statunitensi per gli immigrati giapponesi, e che fece crescere un grosso risentimento nel governo centrale di Tokyo e non solo. Sono gli anni tra le due guerre, in cui il Giappone e i militari ottengono sempre più potere e si fomenta un sentimento nazionalistico assai forte. Gli scontri nel Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale sono sempre più vicini, e anche Zeni Mura lo sa. Ma vuole cercare di fermare la tensione sul nascere attraverso lo sport che lega i due stati. Ed una rappresentativa di emarginati nella loro stessa casa sarebbe l'ideale per mostrare al mondo un sentimento di fratellanza. La risposta del ferroviere è affermativa. Una rappresentativa di Negro League andrà in tournée in Giappone. Siamo nel 1927, 7 anni prima che lo stesso viaggio sarà compiuto da Babe Ruth, Lou Gehrig, Lefty Gomez, Jimmy Fox, Mo Berg e tante altre leggende dell'American League, sempre mediato dai rapporti diplomatici di Zeni Mura. Ad arrivare al Meiji Shrine Stadium di Tokyo nella primavera del 1927 è il Fresno Athletic Club di Zeni Mura e di Philadelphia Royal Giants, un all-star team ante litteram formato da 14 giocatori di peso e atletismo nettamente superiore ad ogni possibile rivale. In tutto giocarono 24 partite, chiudendo con un record di 23 vittorie ed una sola sconfitta, giunta, come raccontano le cronache dell'epoca, solo a causa di un errore arbitrale piuttosto evidente. Quello che interessava però a Zeni Mura e Goodwin non era tanto il risultato del campo, ma quello del clima respirato sia all'arrivo di una selezione di afroamericani in un paese che per generazioni e generazioni non aveva mai visto alcun straniero, al di fuori di sporadici mercanti olandesi, confinati al solo porto di Nagasaki. Ancora una volta ebbe ragione il meccanico di Fresno. I locali furono entusiasti di questa visita. Lo stadio sempre pieno di gente per ammirare le gesta di questi gaijin, che da parte loro risposero dispensando sorrisi e assoluta cordialità. A suggellare questa vera e propria amicizia tra il popolo giapponese e i Royal Giants, il capitano degli All-Star, Rap Dixon, si vide consegnare un trofeo commemorativo da un giovane di appena 26 anni, che aveva appena preso le redini del paese con il nome di Showa, ma che il mondo imparerà a conoscere meglio qualche anno più tardi con il suo nome personale, Hirohito. Non male per chi di norma non poteva nemmeno camminare a fianco del proprio vicino di casa, ricevere elogi dal diretto discendente di Amaterasu, la divinità del sole da cui si credeva discendesse tutta la famiglia imperiale giapponese. Il Royal Tour dei Giants fu un successo, vero, ma fu un successo estemporaneo. Una volta tornati negli Stati Uniti le cose non cambiarono, e i rapporti tra i due paesi erano ormai compromessi per trovare un terreno comune su cui lavorare. Il clima di rassegnazione non si addiceva però alla costa californiana, ed è lì che capita a partire dai primi anni 30 il vero protagonista della nostra storia, Jimmy Bonna. Spinto fino lì dalla Louisiana, Bonner era un submarine pitcher destrorso, buona propensione per questo sport, ma non il talento cristallino di altre stelle. Non giocò infatti mai nella Negro League, rimanendo sempre in leghe semiprofessionistiche e partecipando alla Berkeley International League, una lega indipendente formata nella Bay Area qualche anno prima da Byron Riley, un filantropo di colore impegnato in varie mansioni da giornalista e che tra i primi vide le potenzialità nel creare un campionato per afro, non per afroamericani, bensì un campionato per tutti i non bianchi, comprendendo al proprio interno anche latinoamericani, giapponesi, cinesi. La partecipazione alla Berkeley International League del 1936 con la casacca dei Berkeley Grays fu il vero turning point della carriera di Bonner. In aprile effettuò 17 strikeout in una sola partita, mentre in settembre lanciò 3 complete games in appena 48 ore, effettuando 46 strikeout e consegnando nelle mani dei Grays il titolo. Queste prestazioni lo portarono alla ribalta locale. Ma come fece un semiprofessionista di colore a raggiungere Tokyo per giocare a baseball? E soprattutto, perché era richiesto? Per rispondere è più comodo partire dalla seconda domanda. In Giappone erano rimaste impresse le prestazioni dei Royal Giants di qualche anno prima e attraverso il grande lavoro di Shorikey e O'Doul, come abbiamo parlato nella puntata precedente 108 NPB, venne creato il primo campionato nazionale nel 1936, la Japan Occupational Baseball League. Tante squadre cercavano il gran colpo proveniente dall'altra parte del Pacifico, ma in particolare una, i Dai Tokyo, la peggior squadra della Lega. Non è un riferimento al film Major League. Nelle prime 14 partite della loro storia ne persero 13 e l'altra non fu una vittoria, fu un pareggio. La dirigenza della squadra aveva un contatto proprio in California, quello di Harry Kono, l'ultimo grande protagonista di questa vicenda, un uomo di affari di Alameda con una grande passione per il baseball e con diversi soldi. Per inquadrare il tipo di persona un po' sopra le righe, basti pensare che l'anno seguente, nel 1937, formò una selezione chiamata gli Alameda Kono All Stars, che giocò 62 partite esibizioni in Giappone, dopo un viaggio in nave in cui il menù, che è arrivato fino a noi, consisteva in salmone affumicato, costolette di manzo, lingua di bue bollita e fagiano arrosto. L'alternativa per chi soffriva maggiormente il mal di mare era zuppa di miso e cracker. Al termine di questa spedizione, che vedeva schierato in campo anche Kenichi Zenimura, quattro giocatori scelsero di rimanere in Giappone per unirsi al nuovo campionato. Qualche anno dopo, durante la Seconda Guerra Mondiale, Kono formò una nuova selezione avviare nel paese del Sol Levante per giocare partite di esibizione, con il solo problema che fece tutto ciò mentre si trovava rinchiuso al Gila River, campo di prigionia in Arizona, all'interno del quale nacque una sorta di piccola lega di baseball grazie alla mente illuminata di un altro prigioniero, Kenichi Zenimura. Kono aveva visto le grandi prestazioni di Bonner a Berkeley e aveva così contatti ed il nome giusto per rinforzare i Dai Tokyo dopo il pessimo avvio. Sul contratto che sancì questa particolare trattativa ci fu infatti la sua personale firma. Ma perché Bonner e non un campione affermato della Negro League come ad esempio Satchel Paige? La risposta sta nei numeri. Il contratto che Paige percepiva dai Pittsburgh Crawford, squadra con cui disputò il campionato del 36, era di $500 al mese, mentre Bonner aveva firmato per 400 yen al mese, circa $116 con il cambio di allora, più giornaliere cena a base di carne, l'unica richiesta particolare messa nel contratto. La differenza dei guadagni però non riguardava solamente Bonner e i campioni della Negro League. Rispetto agli stipendi della neonata Japan Occupational Baseball League, il suo era un contratto da superstar. Basti pensare che era quasi quattro volte più alto rispetto a quello di Eiji Sawamura, leggenda dello sport nipponico, a cui oggi è dedicato il premio del miglior lanciatore in Nippon Professional Baseball. Era davvero tutto fatto. Il 5 ottobre 1936 Jimmy Bonner sbarcò sulle coste giapponesi con entusiasti titoli di giornale. Il lanciatore nero è arrivato sulla scena, eccellente difensore, detentore di uno straordinario record di strikeout, e con la folla pronta a portarlo in trionfo, trattamento ben diverso da quello che ricevette Jackie Robinson al suo debutto in Major League. Bonner venne accolto infatti come un eroe dai tifosi del Dai Tokyo, squadra antenata di quelli che oggi sono gli Yokohama Bay Stars, convinti di aver trovato nel ragazzo della Louisiana la risposta ai rivali cittadini dei Tokyo Kyojingan, divenuti poi gli Yomiuri Giants, che tra le proprie fila vantavano il giapponese agli occhi di ghiaccio, Victor Starflin, ragazzo nato sugli Urali, trasferito in Hokkaido e primo lanciatore a raggiungere 300 vittorie del massimo campionato giapponese. Se seguite questo podcast, forse, la sua storia l'avete già sentita. Il primo impatto di Bonner fu ottimo. Venne descritto come atletico e carismatico. Nelle prime uscite non ufficiali fece piuttosto bene. Con l'inizio della stagione però tutto crollò. In quattro partite concesse 14 basi su ball, riuscì ad effettuare solamente 2 strikeout ed un incontro commise un errore difensivo fatale che costò la partita alla sua squadra. Si comportò molto meglio in battuta, dove colpì 11 valide in 24 turni, ma le sue prestazioni in pedana di lancio, motivo per cui era stato acquistato, non convinsero la squadra, che appena un mese dopo lo rispedì negli Stati Uniti, ufficialmente per ragioni di salute, e lì concluse la sua carriera, prima tornando ai Berkeley Grays, in seguito nei California Yellow Jackets e nei California Negro Giants, altre formazioni indipendenti dedicate ai soli giocatori di colore. Si scoprì solo in seguito che quando giunse in Giappone Bonner non aveva realmente 24 anni come dichiarava, bensì era di 5 anni più anziano. Una volta appeso il guantone al chiodo, fece parte della US Army nel 1943 e morì 20 anni più tardi, il 10 maggio 1963, nell'Alameda County. Nel 1952 John Britton e Jim Newberry, altri due atleti afroamericani, arriveranno in Giappone per giocare a baseball, seguendo le orme nascoste di un uomo passato in punta di piedi nella storia, come si fosse trovato protagonista inconsapevole in un mondo troppo strano e troppo grande per chi, da semiprofessionista in una lega indipendente, si era trovato quasi per caso ad essere il primo giocatore di baseball di colore in Giappone per un singolo mese di gioco, 11 anni prima che Jackie Robinson calcasse i diamanti della Major League Baseball. Siamo sui 20 minuti, 21. Oggi siamo stati molto, molto stretti, molto corti, purtroppo però non si poteva fare altro, non si è riusciti, non si riesce a parlare di baseball giocato effettivamente in questi giorni. Spero che la storia di Jimmy Bonner vi sia piaciuta, io sono riuscito a riraccontarla e lasciarla ora in calco, fissa per sempre, nel conservarla. E vi ringrazio ancora per aver seguito 108 NPB, vi ricordo noi torneremo tra 2 settimane, tendenzialmente faremo una settimana sì ed una settimana no, poi vedremo magari quando arriverà anche qualche buona notizia sul fronte gioco, quando si riuscirà magari a tornare in campo. E vi ringrazio per aver seguito questa puntata, io sono Nicolo Gatti e a risentirci per la prossima puntata di 108 NPB, sempre sulle frequenze di The Cutting Edge Radio, che come al solito ringrazio per offrirmi questo spazio. Ciao!